Quel giorno Gesù uscì di casa e sedette in riva al mare. Si radunò attorno a lui tanta folla che egli salì su una barca e si mise a sedere, mentre tutta la folla stava sulla spiaggia. Egli parlò loro di molte cose con parabole e disse: «Ecco, il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada, vennero gli uccelli e la mangiarono. Un'altra parte cadde sul terreno sassoso, dove non c'era molta terra. Germogliò subito, perché il terreno non era profondo. Ma quando spuntò il sole fu bruciata e, non avendo radici, seccò. Un'altra parte cadde sui rovi e i rovi crebbero e la soffocarono. Un'altra parte cadde sul terreno buono e diede frutto, il 100, il 70, il 30 per uno. Chi ha orecchi, ascolti». Gli si avvicinarono allora i discepoli e gli dissero: «Perché a loro parli con parabole?» Egli rispose loro: «Perché a voi è dato conoscere i misteri del Regno dei Cieli, ma a loro non è dato. Infatti a colui che ha verrà dato e sarà nell'abbondanza, ma a colui che non ha sarà tolto anche quello che ha. Per questo a loro parlo con parabole, perché guardando non vedono, udendo non ascoltano e non comprendono. Così si compie per loro la profezia di Isaia che dice: udrete sì, ma non comprenderete, guarderete sì, ma non vedrete. Perché il cuore di questo popolo è diventato insensibile, sono diventati duri di orecchi e hanno chiuso gli occhi, perché non vedano con gli occhi, non ascoltino con gli orecchi e non comprendano con il cuore e non si convertano e io li guarisca. Beati invece i vostri occhi perché vedono e i vostri orecchi perché ascoltano. In verità io vi dico, molti profeti e molti giusti hanno desiderato vedere ciò che voi guardate, ma non lo videro, e ascoltare ciò che voi ascoltate, ma non lo ascoltarono. Voi dunque ascoltate la parabola del seminatore. Ogni volta che uno ascolta la parola di Dio e non la comprende, viene il maligno e ruba ciò che è stato seminato nel suo cuore. Questo è il seme seminato lungo la strada. Quello che è stato seminato sul terreno sassoso è colui che ascolta la parola e l'accoglie subito con gioia, ma non ha in sé radici ed è incostante, sicché appena giunge una tribolazione o una persecuzione a causa della parola, egli subito viene meno. Quello seminato tra i rovi è colui che ascolta la parola, ma la preoccupazione del mondo e la seduzione della ricchezza soffocano la parola ed essa non dà frutto. Quello seminato sul terreno buono è colui che ascolta la parola e la comprende. Questi dà frutto e produce il 100, il 60, il 30 per uno. Il Signore conceda a tutti quanti noi, carissimi fratelli e sorelle, la pienezza della sua grazia e la dolcezza della sua pace. Uno dei tasti più difficili nella nostra vita sono le relazioni. I rapporti tra noi non sempre riusciamo a viverli al meglio. Talvolta parliamo ma non ci capiamo. Ascoltiamo sì, ma non intendiamo. Soffriamo di insofferenza, di insoddisfazione e di superficialità. E così le nostre relazioni tante volte non crescono, non maturano. Siamo piccoli perché incapaci di accogliere l'altro così com'è e tante volte soffriamo di quella malattia che accusiamo negli altri, l'indifferenza e la presunzione di essere migliori. Ci sono così delle espressioni nella nostra giornata che scandiscono i nostri rapporti, tipo «Ma perché non mi ascolti?» o anche «Parlo e tu non mi prendi in considerazione» o ancora «Ma non mi chiami mai, devo essere sempre io che ti chiamo?» oppure nei riguardi dei ragazzi, dei vostri figli «Io parlo ma tu non mi ascolti e non mi obbedisci». E tante volte ci arrabbiamo quando la disobbedienza ci porta a guardare negli altri una mancata disposizione a fare ciò che noi abbiamo chiesto con le parole. Le nostre relazioni si basano sulle parole, parole che si donano, che seminano nel cuore dell'altro il bene che noi desideriamo o quello che noi crediamo sia bene per noi e per l'altro. Le parole servono a costruire i nostri rapporti, a far sì che maturino nella ricerca sincera del bene. Con le parole, al pari dei mattoni per una casa, costruiamo le nostre relazioni e desideriamo che siano solidi i nostri rapporti, costruiti sul terreno buono, sulla roccia forte della buona volontà a far sì che tutto possa andare per il meglio. Anche la relazione con Dio, carissimi fratelli e sorelle, utilizza la parola nostra che si rivolge a Dio nella preghiera e la parola di Dio che ci raggiunge attraverso la scrittura, gli eventi della storia e massimamente attraverso Gesù Cristo. Oggi la liturgia ci offre proprio di riflettere su come noi viviamo la relazione con Dio attraverso la sua parola, sull'attenzione che ci mettiamo, sulla nostra buona volontà a combattere la superficialità, l'orgoglio, l'arroganza, la presunzione, l'indisposizione del nostro animo ad accogliere quello che Dio ci dona. E la liturgia ce lo fa attraverso due immagini. Una è quella dell'acqua che scende dal cielo, è il profeta Isaia che ce la dona nella prima lettura, l'altra è invece quella del seme che Gesù dona in questa pagina del Vangelo tratta dal capitolo 13 di San Matteo, che inizia le 7 parabole che l'Evangelista dona alla sua comunità. Cerchiamo di entrare nella incisività e nella bellezza della parola di Dio e cerchiamo di riflettere sul nostro modo di accogliere la potenza di quest'acqua che ci rigenera e di questo seme che è capace di diventare un grande albero in noi, per vedere i passi da evitare, il bene da attuare, l'ascolto obbediente che dobbiamo donare a Dio. Quando si parla, c'è uno che parla e l'altro che ascolta. Solitamente noi parliamo quando almeno crediamo o postuliamo che l'altro ci ascolti, altrimenti preferiamo stare zitti. La stessa cosa capita con Dio. Lui parla e noi abbiamo la possibilità e la capacità di ascoltare. La liturgia canta oggi proprio questo. Da una parte è Dio che parla e che attraverso la sua parola ci dona te se stesso. Dall'altra parte la nostra disponibilità o incapacità ad accogliere la potenza del seme della sua parola che è capace di trasformare tutta quanta la nostra vita. Ora, fermiamoci su questi due ambiti, la parola di Dio che ci viene da Lui donata e la nostra capacità ad accogliere o meno quello che Lui effonde con tanta generosità. Il profeta Isaia parla proprio, potremmo dire, di questa parola, del primato della parola di Dio che a differenza delle nostre parole riesce a trovare in Dio la sorgente della trasformazione della vita nuova. In realtà, pensarci bene, questo capita anche a tutti quanti noi. Nel momento in cui io pronuncio una parola, faccio un discorso, attraverso la mia intelligenza, la mia sensibilità, imprimo nella parola quello che è il mio pensiero e attraverso la parola faccio passare nel cuore dell'altro, attraverso la comunicazione e il dialogo, ciò che desidero, quello che voglio, ciò che mi aspetto da me stesso, così come dagli altri. I sogni della mia vita, le speranze per il mio futuro. La parola quindi riceve dalla nostra sensibilità ed intelligenza la capacità di essere modellata secondo la nostra volontà, perché in se stessa la parola è duttile, può essere plasmata, può essere vivificata dalla nostra volontà, dal nostro amore, dal nostro affetto, dai nostri desideri. Lo stesso capita con la parola di Dio. Nel momento in cui Dio pronuncia la parola e fa sì che quella sua voce possa raggiungere il nostro cuore, quella parola riceve da Dio il suo imprimatur, cioè viene da Dio modellata, vivificata, plasmata. Dio prende da noi la nostra comunicazione, la nostra parola, ma nel momento in cui Lui la pronuncia, infonde nella parola la potenza della sua vita, la grazia della sua misericordia, la forza e l'energia del suo cuore ricco di ogni bontà. In tal modo non è soltanto una parola. Paolo lo dirà: avete accolto la parola di Dio non come parola di uomini, ma quale parola di Dio che opera in voi ciò che Lui vuole. In tal modo la parola di Dio diventa il tramite attraverso il quale Dio realizza in noi la sua volontà e ci trasmette la potenza del suo amore. Quando una persona buona parla, solitamente dice cose belle e buone, al pari di una persona cattiva che imprime nelle parole quelli che sono i pensieri e i desideri non certo buoni e giusti che albergano nella sua mente e nel suo cuore. Così anche Dio, quando pronuncia la sua parola, quella parola profuma di vita, ha il balsamo dello Spirito Santo, trasmette la potenza dell'amore. La parola di Dio è capace di operare quello che Dio, per la sua infinita volontà, vuole attraverso la sua parola. E così la parola di Dio risuscita, dona la vita, monda i lebbrosi, effonde la grazia della misericordia, perdona i peccatori, richiama gli erranti, risolleva dalla polvere coloro che sono caduti nella disperazione e nello sconforto. Attraverso la sua parola Dio opera quello che vuole, ovvero la potenza della vita nuova. La parola, in un certo senso, è un prolungamento che Dio si dà per raggiungerci. Sono le braccia che Egli tende per afferrarci. Attraverso la sua voce Dio ci comunica ancora una volta il soffio della sua vita, l'alito della sua bontà. È come se la parola fosse lo sguardo di Dio che ci accoglie, che ci accompagna. Attraverso la sua parola Dio effonde in noi la potenza della sua vita. Per questo il profeta Isaia può dire che come la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver irrigato la terra, fecondata e fatta germogliare perché dia il seme al seminatore e pane da mangiare, così sarà della parola uscita dalla mia bocca. Parola uscita dalla mia bocca non ritornerà a me senza effetto, senza aver operato ciò che desidero, senza aver compiuto ciò per cui l'ho mandata. Ciò significa che nel momento in cui Dio ci dona la sua parola, ha un desiderio da realizzare, ha una volontà da attuare, ha un'opera bella che vuole in noi e con noi costruire. La parola di Dio in sé non è asettica. Nel momento in cui Dio la pronuncia, già sa quel che vuole operare. Così come quando noi parliamo, già sappiamo dove vogliamo andare a parare. Al modo in cui noi utilizziamo la parola, nella modalità da noi attuata, si costruiscono i rapporti e si realizzano i desideri, i sogni. Così fa Dio. Noi certamente dobbiamo prima di tutto vedere il primato della potenza di Dio, potenza che ci raggiunge nella liturgia, potenza di vita che ci raggiunge ogni giorno, perché ogni giorno noi dobbiamo nutrirci della parola di Dio, ogni giorno dobbiamo aprire il Vangelo, ogni giorno dobbiamo metterci in ascolto con Dio, senza accampare scuse inutili, senza giustificarci: io non ho tempo. C'è tempo per tutto tranne per Dio, e in tal modo noi diventiamo terra deserta, arida, senza acqua. Ci siamo mai chiesti per qual motivo la nostra vita non viene trasformata, la nostra giornata non è illuminata, la nostra esistenza non sperimenta dei salti in avanti nella crescita bella secondo Dio? Come mai non riusciamo a sradicare l'olio dell'odio, la zizzania della presunzione, la gramigna della superbia. Semplice, perché non entriamo in questa relazione amorosa con Cristo se non lasciamo che la sua parola possa entrare dentro di noi e smuovere il terreno del cuore. Per questo la nostra vita non cambia, per questo tante volte le nostre famiglie non fanno dei salti in avanti e anche la vita coniugale non conosce il fiorire della giovinezza secondo Dio. Perché insieme dobbiamo ascoltare la parola del Signore, insieme dobbiamo recitare un salmo, ritornare sul brano del Vangelo, chiederci: Signore, in che modo la tua parola può far frutto dentro di me? La parola di Dio è onnipotente, realizza quanto dona, compie quanto annuncia. La parola di Dio nella creazione, lo ricorderete, ha operato tutto, dal nulla ha fatto ogni cosa, perché Dio comanda e tutto è fatto, parla e tutto esiste. Sia la luce e la luce fu, e così le acque sopra il cielo, il firmamento, tutto viene plasmato, non dalla mano di Dio, questi è l'uomo e la donna, tutto viene plasmato dalla parola di Dio, perché Egli dice e tutto esiste. Nel momento in cui io mi metto in ascolto della parola di Dio, la scrittura realizza quello che Dio desidera e io mi apro alla nuova creazione. Se Dio nella sua parola mi dice Efatà, apriti, come nel caso di quel muto, di quel sordo, la parola ha la capacità di farmi diventare capace di ascoltare la parola e di mettere a frutto la volontà del Signore. Se al pari di quella fanciulla che era morta e il padre si rivolge a Gesù perché possa ritrovare la vita, io sento talita cum, quella parola che io ascolto, se io mi predispongo con la fede, è capace di risuscitarmi. Se al pari di quel fanciullo, figlio della vedova di Nain, io sono morto per i miei peccati, ma sperimento quella mano di Gesù che tocca la mia vita e il soffio della parola di Cristo mi raggiunge attraverso quel fanciullo, dico a te alzati, io posso risuscitare. Questo, carissimi fratelli e sorelle, è la potenza della parola di Dio, e noi lo sappiamo bene, perché Francesco, entrando nel giorno di San Mattia nella chiesa, in una delle chiese di Assisi, sentì che Gesù gli diceva: se vuoi essere perfetto, va, vendi quello che hai e dalla ai poveri. E come era capitato nel caso di Sant'Antonio Abate, Francesco sente che quella parola è per lui, è potenza di vita, e quella parola lo cambia, lo trasforma, lo vivifica, lo santifica, lo fa diventare una creatura nuova. Quando noi ci mettiamo dinanzi alla scrittura, dobbiamo chiedere proprio questo: Signore, realizza in me la tua volontà attraverso la parola che ascolto, entra dentro di me e scalza il mio egoismo e fammi diventare una creatura nuova. Noi dovremmo, al pari del profeta Geremia, dire: quando la tua parola mi venne incontro, io la divorai con avidità. Al pari del profeta Ezechiele e di Giovanni nell'Apocalisse, dovremmo mangiare il rotolo del libro, dovremmo divorare la scrittura, perché non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Ecco perché i discepoli, quando si trovavano in Samaria ed erano andati a fare provviste, ritornano e trovano Gesù con la samaritana, immediatamente sentono che dinanzi alla loro proposta di far mangiare il Salvatore, egli gli dice: mio cibo è fare la volontà del Padre e compiere la sua opera. Questo siamo chiamati a fare anche noi, a metterci in ascolto di Dio, come Maria di Betania, a sederci ai piedi del Signore e ascoltare la sua parola in quella dimensione continua che ci trasforma, in quella obbedienza sincera che ci cambia. Carissimi fratelli e sorelle, questo fa Dio nella nostra vita, questo realizza la parola del Salvatore nella nostra esistenza. Un versetto, un brano, una sola parola può illuminare e illumina la nostra giornata. La parola del Vangelo, riletta durante la settimana, porta la potenza dell'Eucaristia domenicale nella nostra giornata e ci fa diventare delle creature nuove. Non si può vivere senza dialogo tra noi, non si può vivere senza dialogo con Dio. La parola corrobora la nostra relazione con il Salvatore e fa entrare in Lui quella potenza di vita che ci ristora. E allora perché prima di uscire la mattina non leggi anche un versetto del Vangelo? Perché non riprendi quello che Gesù ti ha detto da domenica? Perché scappi e tra le mille cose che prendi, chiavi, borse, cellulari, non ti dimentichi di mettere nella tua bisaccia, nella tua borsa, anche la parola del Vangelo della domenica? Perché scappi senza la parola di Dio? Perché credi di poter vivere senza la lampada della sua scrittura? La parola degli uomini non è nulla al confronto della parola di Dio che ristora e che rasserena. La parola della scrittura è balsamo per chi in essa confida, è pace per il cuore inquieto, è luce per chi sta nelle tenebre, è potenza di vita per chi sperimenta la morte. La potenza della scrittura è presenza di Cristo che ci ristora, vita nuova del Salvatore risorto che ci resuscita a vita nuova. Questo fa, carissimi fratelli e sorelle, la parola della scrittura. E allora, se è così, ma perché non l'ascolti? Perché non la dimori? Perché non la leggi? Perché non la ami? Perché non la fai diventare la lampada che illumina la tua vita e che ristora il tuo cammino? Questo è quello che la liturgia ci dice di Dio, quest'acqua che ci rigenera, questa potenza di vita che ci ristora. Ma Gesù nel Vangelo ci dice che questo seme da parte nostra può essere accolto nelle dimensioni più diverse. In realtà egli dice che il seminatore uscì a seminare la sua parola. Sono quattro le possibilità che Gesù ci dà. Lo abbiamo ascoltato. Il bello di questa prima parabola del capitolo tredicesimo è che Gesù prima la dona e successivamente la spiega. Parte del seme, lo abbiamo ascoltato, cade sulla strada. Vennero gli uccelli del cielo e la divorarono. Un'altra cadde tra i sassi, mise radici ma non erano profonde, il sole con il suo calore fa seccare quel seme. Un'altra parte del seme cadde tra i rovi, crebbe, ma poi i rovi soffocarono le spighe e quindi morirono. Un'altra parte cadde nel terreno buono e fece frutto, dove il 30, dove il 60, dove il 100 per uno. Chi ha la possibilità di ascoltare, di comprendere, capisca ed ascolti, dice Gesù. Carissimi, queste sono le quattro vie che noi abbiamo dinanzi alla parola. E Gesù stesso, spiegandola, questa parabola ci dice: tu come mi ascolti? Mi ascolti come la strada. La mia parola non penetra in me e subito il maligno la prende, la porta via. Oppure sei come quei sassi, ascolti la parola con gioia, ti fai prendere: oh, che bella questa parola, sì, voglio fare quello che Dio vuole, ciò che Dio chiede. Ma poi lo abbiamo ascoltato, è Gesù stesso che lo dice: non ci sono radici. Al sopraggiungere di una tribolazione e di una persecuzione a causa della parola, tutto muore, le persecuzioni, le tribolazioni che il Signore ci chiede vengono attraversate come la prova per appartenere a Dio. E poi ci sono gli inganni della ricchezza, i desideri della vita, che come dei rovi non fanno crescere, danno l'illusione che la parola cresca in noi, ma poi tutto trova morte, distruzione, a differenza di coloro che ascoltano la parola e la mettono a frutto. Gesù ci dice: tu chi sei? Sei strada o sei rovi? Sei sassi o sei la terra buona? Ma c'è un particolare che a me fa riflettere sempre parlando di questa parabola, ed è il fatto che il seminatore fa cadere il seme nelle parti più disparate. Se seminavo io, se seminate voi, il seme noi lo facciamo cadere sul terreno buono. Ma per quale motivo Gesù fa cadere il seme dove sa che il seme non farà frutto? Ma il seme che lo fai cadere a fare lungo la strada? Si sa che non può far frutto. O tra i rovi, tra le spine, sui sassi. Ma significa che questo seminatore non sa fare bene il seminatore. No, non è così, carissimi fratelli e sorelle.
Noi possiamo essere strada, rovi, sassi e terreno buono, ma Dio effonde la sua parola e dona la sua grazia a tutti quanti, a tutti. Perché Dio, dice San Pietro nel libro degli Atti degli Apostoli, non fa preferenze di persone. Dio non è come noi. Noi amiamo quelli che ci amano. Noi facciamo del bene a chi ci benefica. E così non lasciamo alla potenza della grazia di espandersi e di allargarsi. Dio, se dona la sua parola e fa cadere il suo seme sulla strada, significa che anche la strada si può convertire in terreno buono. Se lascia cadere il seme tra i sassi, tra le spine, anche lì lui sa che la sua parola può fare vita e può convertire. Non ci dobbiamo preoccupare quando ci rendiamo conto di essere incostanti nella pratica del bene. Il demonio ci vuole fiaccare, ci vuole far crescere nella disperazione. No, non dobbiamo mai disperare. Ma io non sono buono a nulla. Dio è onnipotente, la sua parola pian piano ti risuscita. Ma io non faccio niente di buono. Ma che ne sai tu? Lascia operare Dio nella tua vita. Signore, ma io sono questo terreno pieno di sassi. Il Signore ti può purificare dalle pietre, può dissodare il terreno, può far diventare il deserto una terra dove scorre latte e miele. Questo può fare la parola di Dio. E allora affidiamoci al Signore. Ma io sono pieno di rovi, ci sono le preoccupazioni per la mia vita, per la mia famiglia. Ma tu affidati a Dio e lascia operare Lui. Ma nella mia vita non si capisce niente, non riesco a pregare, non riesco a fare niente di buono, raramente mi accosto ai sacramenti, perché che mi confessa fa? Poi faccio sempre le stesse cose. Non disperiamo, affidiamoci a Cristo. Il suo seme caduto in noi può fare meraviglie. Non limitiamo l'onnipotenza del Signore, non blocchiamo il suo braccio potente e santo. Dio non vuole una chiesa di perfetti. La chiesa di perfetti c'è in paradiso. La nostra chiesa, la nostra comunità, le nostre famiglie sono i luoghi nei quali il Signore pian piano ci converte, se noi lasciamo all'acqua della sua parola, al seme della sua volontà, di entrare in noi. Ciò che Dio ci chiede, e concludo, è la buona volontà, è il desiderio di diventare dei cristiani migliori, di far prevalere in noi la potenza dell'amore, la grazia della misericordia, la vita nuova che Dio continuamente effonde. E in tal modo potrà anche capitare che il terreno buono diventi peggio dei sassi e che le spine sradicate dalla mano dell'agricoltore diventino una terra irrigata dalla potenza della misericordia che fa frutti straordinari. Questa è la vita dei santi. Mai dobbiamo credere di essere arrivati, mai dobbiamo pensare che per noi non c'è salvezza. Che il Signore ci accompagni in questo cammino e che Maria, noi oggi la invochiamo come madre, regina e decoro del Monte Carmelo, possa donarci il gusto del silenzio e dell'ascolto, la grazia dell'obbedienza e dell'abbandono. Maria è quella terra che fa fruttificare la potenza della parola. Maria crede nell'onnipotenza di quanto il Signore le dice, si fa portare dalla parola, si fa condurre dalla volontà di Dio. E così dobbiamo essere noi. E nei momenti di difficoltà, di persecuzione, di afflizione, rivolgiamoci a Maria. Lei è il tempio della parola, lei custodisce quel Cristo che è la parola uscita dal silenzio. Sia lei ad insegnarci ad ascoltare con dolcezza, a predisporci con disponibilità e a permettere allo Spirito Santo di far diventare carne della nostra carne, quella parola che Cristo Signore dona a noi nella potenza del suo amore misericordioso. Amen.